Allora, andiamo un attimino in una realtà, già anticipato il tema, va benissimo, lascialo. Vogliamo andare un attimino fuori dalla nostra sala. Tu sei lo zio o la zia di due nipoti gemelli che ami tanto e tu vorresti in questa primavera sorprenderli con un dono, con un regalo che tu vuoi fare a loro. E quindi ti ricordi che quando tu eri bambino o bambina, a te piaceva andare a pattinare. E così tu scegli, ok, io voglio fare un regalo ai miei due nipoti, compro un paio di monopattini, un di colore giallo, l'altro di colore verde, e vado a trovare i miei nipotini. Quindi consegni il tuo dono. E la gioia dei bambini nel ricevere questo dono è enorme, quasi, è proprio contagiosa, no? Una gioia vera. E naturalmente tu sei molto felice che sei riuscito nella tua sorpresa. Adesso dobbiamo un po' immaginarci, succede questo, in estate andiamo a trovare i nostri nipotini, ai quali abbiamo regalato i monopattini, e immaginiamoci che il primo dei nipotini ti vola incontro, no? Sui monopattini gialli e viene con un grande sorriso stampato in faccia e si ferma davanti a te con una giravolta, non so come si dice quella cosa, e ti guarda contento, fiero di riuscire ad andarci bene. E quando lui si ferma tu vedi che ha sudato, sprizza gioia da tutti i pori, comunque sta bene con questi monopattini. E tu lo stringi e lo saluti, eccetera. E poi te ne accorgi anche che c'è un piccolo cerotto sul gomito. Però va bene, sta guarendo, niente di grave, questo cerotto. E poi arriva il nipote gemello. E si butta nelle braccia tue, ma viene a piedi. Non c'ha i monopattini. E quindi dopo averlo stretto, rallegrandoti, eccetera, lì che dove sono i tuoi monopattini? E lui ti dice, sono nella mia stanza, nell'armadio. E tu cominci a pensare. E lui continua, li guardo tutti i giorni, mi piacciono, ma non voglio che si sporchino, non voglio che si rovinino, non voglio che i miei amici si ingelosiscono, nobile, no? Non voglio che altri mi invidiano. Nessuno ha dei pattini così belli come i miei. Allora, tu dici, ma che aspetti? Vai a prenderli, mettiteli. E la risposta è questa, no, perché non so andarci. Non so andarci. E poi è pericoloso. E in fondo voglio semplicemente conservarli, perché mi sono tanto rallegrato quando me li hai dati. Ora abbiamo già capito che il tema stamattina è il servizio con i doni che Dio ci ha dato. Allora cosa pensiamo adesso mentre ascoltiamo questa storia? Comprendiamo il bambino? Il secondo? Che cosa gli diremmo se potessimo? Come lo incoraggeremmo? O forse avremmo fatto come lui e pensiamo ha fatto bene? È possibile che a volte noi ci comportiamo così con i doni che Dio ci ha dati? Ci rallegriamo, sono belli, buoni. Ma mentre l'uno li usa, l'altro li mette nell'armadio. Ed è contento che ci sono, ma sono lì e non li usa. Può darsi. I doni di Dio ci sono stati dati affinché le usiamo, le sviluppiamo, le curiamo, le mettiamo a servizio per la benedizione degli altri. E vorrei adesso leggere da 1 Pietro 4, dal versetto, leggo da 7 a 11. Ed è un brano che in parte proiettato davanti a noi. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati, sobri per dedicarvi alla preghiera. Da ricordare che l'Apostolo Pietro scrive questa lettera intorno al 64-65 a dei credenti nella diaspora che sono stati dispersi dovuto alla persecuzione che è iniziato presto a Gerusalemme. Nell'anno 64 brucia Roma sotto Nerone e questi credenti sono dispersi, piccoli gruppi qua e là, e uno dei desideri dell'Apostolo Pietro è che lui li incoraggia ad accettare la sofferenza senza ribellarsi a Dio, ma farne delle opportunità di testimonianza. Però poi arriva al capitolo 4. E inizia così, ecco, la fine di tutte le cose è vicino, cioè rallegratevi, non si andrà più avanti per troppo tempo, così. E poi, soprattutto, abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una grande quantità di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri, senza mormorare, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio ciascuno. Non chi vuole, non chi si sente, ma ciascuno, secondo il carisma che ha ricevuto, lo metta al servizio degli altri. Se uno parla, lo faccio come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccio come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Puoi andare avanti una, Luca? Dio attrezza i suoi figli per il servizio. Ho usato questa parola attrezzare perché è un termine che usiamo forse tutti i giorni. Usiamo gli strumenti per fare qualcosa. Dio attrezza i suoi figli per il servizio. Dio dona a noi gli strumenti per servirlo. E Dio ha creato l'uomo in modo meraviglioso. Ci ha dato la vita, ci ha dato tutto ciò che serve per vivere, perché Dio ci ama, siamo stati giustamente ricordati. E Dio ha già messo nella vita di ognuno di noi dei talenti, delle capacità, degli strumenti per vivere. Però questi strumenti devono essere usati, forse scoperti, e poi sviluppati, usati perché si rafforzino. Dio vorrebbe fare di noi, suoi figli, delle persone o delle personalità che sanno usare questi strumenti e che li mettono a frutto e che li investono nel suo regno. Perché noi siamo a sua volta gli strumenti nelle mani di Dio perché il suo piano sulla terra si compie, perché il suo disegno si compie. Noi siamo i suoi strumenti e lui ci attrezza con i suoi doni per esserlo. Adamo ed Eva dovevano gestire e amministrare il giardino di Eden. Vi ricordate? Una storia molto vecchia. Genesi 2, versetto 15 dice: Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino d'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Avevano già uno scopo nella loro vita. Prima della caduta nel peccato erano amministratori, gestori di qualcosa che Dio ha affidato a loro. E mi piace questa idea. Dio affida ai suoi un ruolo, un piano per la vita, uno scopo per la vita, perché la loro vita avesse uno scopo, facesse senso. Avevano ricevuto, Adamo ed Eva, tutte le capacità per farlo. Un corpo, quindi la salute fisica, ma anche la mente, l'intelligenza e, possiamo dire, le forze mentali, le capacità di poter valutare, analizzare, decidere. Avevano ricevuto tutto. In più godevano della presenza e della provvidenza di Dio. Cioè non mancava niente a loro. Potevano svolgere quel compito che Dio aveva affidato a loro. Sappiamo com'è finito. Si sono ribellati a lui, pensavano di saperlo meglio e sono stati cacciati dal giardino di Eden.
Ora veniamo di nuovo a noi. Al momento della nuova nascita, cosa succede? Questo intervento miracoloso, immeritato, che Dio compie nel momento in cui ci pentiamo o ci assumiamo le nostre responsabilità per il peccato e di tutte le conseguenze negative che il peccato produce nella nostra vita. Cosa succede? Dio fa di un peccatore pentito un peccatore perdonato, fa da un disgraziato un graziato, uno che è stato investito dalla grazia di Dio e viene inserito nel corpo di Cristo. Ci inserisce in un nuovo progetto, che è il corpo di Cristo. In Atti 2, versetto 41, leggiamo che furono aggiunti in quel giorno, quindi visibilmente alla Chiesa, più di 3.000 persone. Dio ci aggiunge. Primo Corinzi, Paolo dice che siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, cioè quello di Cristo. Corpo di Cristo, inseriti dentro, e questo succede in modo invisibile nel momento della nuova nascita. Quindi Dio dona la salvezza a chi si pente e lo fa per grazia. Ed è grazie al fatto che Dio ci redime come conseguenza della morte di Gesù sulla croce, noi siamo di nuovo in relazione con Lui. Può sembrare incomprensibile, ma è così. Merito di Gesù, merito suo, opera sua. A chiunque crede in Cristo non viene più imputato la propria colpa. Viene accolto colui che meriterebbe la punizione con la morte per i suoi peccati, il salario del peccato è la morte. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Dio dà questo dono, vita eterna in Gesù. E come figli suoi, in questa esperienza succede un'altra cosa meravigliosa. Dio vuole mettere in noi tutte le capacità per poter vivere così come vuole Lui e per servirlo. Non più per vivere per se stessi, ma per servirlo. È come se Dio offrisse all'uomo condizioni nuove, necessarie, come se ripristinasse in qualche modo quello che c'era tra Adamo ed Eva prima della caduta. Ma quello che c'era prima è sepolto dalle macerie dei nostri peccati. È sepolto dalle conseguenze delle scelte sbagliate che facciamo come persone che vivevano senza Dio. Però Dio fa anche l'archeologo. Va a togliere le macerie, va a liberare, fa risorgere quello che Lui ha messo dentro di noi. E vi ricordo quando in Genesi 1, alla fine, alla creazione, leggiamo nella Bibbia, quando fu creato l'uomo ed era molto buono. Dio, la materia iniziale è buona, rovinata dal peccato. Nella nuova nascita le conseguenze del peccato, la colpa per il peccato viene perdonato e le conseguenze per il peccato pian piano vengono annullate, o almeno per tutta la durata della vita. Dio ci trasforma, ci aiuta a vivere così come Dio vorrebbe. E la terribile differenza rispetto ad Adamo ed Eva che dobbiamo lottare. Paolo ha letto bene all'inizio, in primo Colossesi 3, no? Dobbiamo far morire le opere della carne. Dobbiamo imparare di camminare per lo Spirito, Galati 5, affinché le opere della carne non ce l'hanno vinto, e affinché il frutto dello Spirito venga fuori. Però, un altro versetto caro a tutti noi, credo, noi sappiamo che tutte le cose coprono al bene di chi? Di quelli che amano Dio. Noi ci fermiamo spesso lì, ma sapete che il versetto va avanti. Lo leggo così non cito in modo sbagliato. Queste persone che amano Dio sono stati chiamati perché c'è un disegno di Dio. Siamo stati chiamati secondo il suo disegno. Adesso Dio vuole realizzare il suo disegno attraverso di noi. Ci invita a impegnarci, ci invita con i doni che Lui affida a noi a servirlo. E Dio desidera che lo serviamo con tutta la nostra vita, con tutta la nostra vita, con tutto il nostro essere. E Dio desidera che ci impegniamo per il suo regno. E Dio desidera che questo impegno sia un servizio. E per questo dà a noi i suoi doni. Per il fatto che tu sei un membro di una chiesa locale, è un membro attivo, e tu vuoi contribuire al corpo locale. Per questo fatto significa che tu hai accettato di essere in servizio. Di essere in servizio per Lui, perché tu vorresti renderti utile, perché lì magari nel corpo di Cristo visibile in questo mondo è uno delle occasioni o dei campi di servizio più importanti, perché siamo chiamati a crescere nella fede, ad esercitare la nostra fede, a servire il Signore nella fede. E Dio ci dà tutto ciò che serve. C'è tantissimo lavoro, c'è tantissimo da fare, c'è da fare per tutti, per te, per me. A volte sono le cose grandi da fare, a volte sono le cose piccole, cosiddette piccole, meno visibili da fare, ma c'è tanto da fare. Un altro versetto molto bello che mi piace è 1 Tessalonicesi 1, quando l'Apostolo Paolo scrive ai Tessalonicesi, descrive la loro vita. È molto bella questa testimonianza. Lui parla di loro come la gente racconta quale sia stata la loro venuta, cioè di Paolo e dei suoi collaboratori fra i Tessalonicesi, e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente vero. Convertiti per servire, il servizio. Dio dona i suoi doni perché siamo già incaricati di un servizio, non perché ci deve ancora arruolare, come figli suoi, già ci siamo nel suo piano. E i doni spirituali sono vari e diversi e sempre donati per grazia, solo per grazia. 1 Corinzi 12, cito parecchi versetti stamattina, quindi chi vuole seguire. 1 Corinzi 12, versetto 11. Tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole Lui. Versetto 18. Ma ora Dio ha collocato, lì parla di nuovo del corpo, ciascun membro nel corpo come ha voluto. Dio, nella sua sovranità, dà i suoi doni. Non li troviamo nell'MD, i doni, nel senso che non posso andare nel supermercato davanti allo scaffale giusto e studiare i doni e poi scegliere quello che più mi piace. Non va così. È Dio che li assegna. È Dio che li mette davanti e Dio vuole che io devo e mi mette in grado che io posso amministrare esattamente quel dono o quei doni che Dio mi ha dato, che Dio ha scelto per me. E se noi leggessimo adesso in tutto il Nuovo Testamento i brani nel contesto dei doni, noi vediamo tanti doni, doni naturali, capacità naturali, talenti, doni spirituali, sovrannaturali che sono stati donati, operati dallo Spirito Santo per il servizio. E forse uno dei versetti belli, 2 Corinzi 9, 15, dice: ringraziato sia Dio per il suo dono ineffabile. Il dono più bello è Gesù. Quello che Dio offre all'uomo a monte è Gesù. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato, che ha donato il suo figliolo, perché ci ama e noi siamo compresi, inclusi in questo progetto d'amore. Il primo dono è Gesù stesso. Poi in Efesini 2, versetto 8, leggiamo che la salvezza è un dono, quel dono collegato in altri criteri, ma è un dono, rimane sempre un dono. Il perdono è un dono, no? La purificazione, il ristabilimento, è tutto un dono. Dio ci dona, Dio che ha piacere di donare. Poi anche i talenti e i doni naturali lo vediamo nella vita di Adamo ed Eva, sono doni, no? E poi passiamo ai doni cosiddetti spirituali. E qui potremmo iniziare a leggere Efesini 4, che menziona 5 doni ministeriali. Ogni tanto ora io prego, ho pregato, perché il Signore possa toccare il tuo cuore e far suonare una corda che forse è lì, non suona, non vibra, ma che forse lo vuole far vibrare, affinché tu ti chiedi davanti di chissà se tu mi stai ricordando di aver avuto un dono che ho messo nell'armadio, che mi piace sapere di averlo, ma che non ho messo a servizio, come quel ragazzo e i suoi pattini. Efesini 4:11 sono i doni ministeriali, quindi quelli che servono per identificare chi ha responsabilità piuttosto in Chiesa: l'essere apostolo, l'essere profeta. E non so se voi sapete che cosa deve fare il profeta: rivelare cose nuove, aggiungere alla Bibbia. Se faccio la domanda così già so che fate così, no? Però leggiamo 1 Corinzi 14 versetto 3. Chi profetizza invece parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Quindi quando Dio ha dato questo dono a qualcuno è perché in quel momento questa persona prende la sua parola e la fa diventare edificazione, esortazione, consolazione. La parola giusta che Dio unge in un modo particolare, il momento particolare di cui c'è disperato bisogno della parola diretta di Dio. Tutta la Bibbia è parola di Dio, non ci fraintendiamo, ma c'è questa capacità che Dio dà a qualcuno. Questo è il profeta. Il profeta non è quello che si inventa cose nuove e che aggiunge, che si spaccia per profeta, ascoltatemi perché ho ricevuto le ultime ispirazioni di Dio. Tornando in Efesini 4, l'essere evangelista, quindi apostolo, profeta, evangelista, l'essere pastore, l'essere insegnante o dottore. E sono, secondo il versetto successivo, i doni dati alla Chiesa per uno scopo molto preciso, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. E se li chiamo doni, no? Se questi doni non servono per l'edificazione della Chiesa, non servono a niente. Se sono solo etichette o ruoli o mandati conferiti a qualcuno, se non servono a questo, non servono a niente. Vengono usati male. Poi faccio un altro elenco di doni che ho un po' raccolto nella Bibbia, anche capacità che a volte per noi sono capacità naturali. Servire. C'è chi ha il sindrome del servizio, ma spesso è una reazione a qualcosa che è andato un po' storto nell'infanzia, perché si tende a identificare il proprio valore attraverso un servizio che altri apprezzano. Non è questo. Il servizio è quello servire quando serve. Un altro dono è restare celibi o nubili. È un dono. È un dono. Un altro dono è donare. Abbiamo tutti il dovere di donare, il privilegio di donare, ma c'è chi ha un dono per poter donare perché Dio gli ha affidato tanto, tanto, tanto. Esercitare l'ospitalità, l'abbiamo visto in primo Pietro 4, è un dono. La disponibilità a soffrire per Gesù, Filippesi 1, per la grazia Dio ci ha anche dato il dono di soffrire per Gesù, è un dono. E a volte la sofferenza è così pesante, così difficile, però Dio dà anche questo, nella sua grazia, di poter sopportare la sofferenza. Se pensiamo all'Antico Testamento, la musica è un dono. Meno male che avete cantato voi e non io, se no la chiesa sarebbe forse vuota. Cioè, è un dono. La manualità, se pensiamo ai doni che Dio ha dato al momento della costruzione del tabernacolo, prima, poi del tempio, no, è un dono. Ma anche la misericordia è un dono. Dobbiamo amare tutti, il prossimo, compreso il nemico. Ma questo dono della misericordia che arriva nel cuore di chi ne ha bisogno e che non è buonismo ma è vera misericordia, è un dono. Guidare o amministrare, organizzare, la Bibbia lo chiama governo, 1 Corinzi 12, 28. Ma anche c'è lo spirito di preghiera che può cadere su una persona, è un dono questo. L'aiuto pratico, l'assistenza, 1 Corinzi 12. E forse quello che non piace, anche la povertà volontaria può essere un dono, che io rinuncio a qualcosa che Dio mi avrebbe voluto dare, ma al quale io rinuncio. Ora vorrei leggere 1 Corinzi 12, versetto 7 a 11, e so che questo brano ha dato adito a delle controversie nelle chiese. Io lo leggo perché è scritto nella Bibbia. Ora a 1 Corinzi 12, 7. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Infatti a uno è data, mediante lo Spirito, parola di sapienza, a un'altra parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito, a un altro fede, mediante il medesimo Spirito, a un altro carismi di guarigione, per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento dello spirito, degli spiriti, a un altro diversità di lingue e a un altro l'interpretazione delle lingue, ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Vedete, solo nel versetto 11, no, alcune note, solo nel versetto 11 è usata la parola doni. Prima è usato il termine manifestazione dello Spirito. Dio opera, Dio si manifesta in questo modo. E mi permetto di fare qualche precisazione, no? Quando il dono della fede è menzionato, non è questo che potrebbe far pensare, ma io non credo in Dio perché Dio non mi ha dato il dono della fede. Non è questo. Questa è una bella scusa, no? Di chi non vuole confrontarsi con Dio. Ma quel tipo di fede, non so chi di voi ha sentito parlare di Hudson Taylor, un missionario in Cina, secolo scorso, e lui quando ha visto questo peso, questo bisogno spirituale, è tornato in Inghilterra, sapete che cosa ha detto? Io credo che Dio mandi centinaia di missionari in Cina. Questa è fede. E Dio ha operato. E Dio ha dato centinaia di missionari in Cina, nella Cina interna, grazie al peso e alla fede di Hudson Taylor. Questa è fede, non la fede che dobbiamo avere tutti e che possiamo avere anche tutti. Il discorso delle lingue, dell'interpretazione delle lingue. Cosa voglio dirvi? È scritto qui. Ma nella prima chiesa Dio donava agli apostoli questa capacità di fare che cosa? Di annunziare le grandi cose di Dio in lingue comprensibili agli altri, ai presenti. In una lingua volgare, perché c'erano centinaia di migliaia di persone a Gerusalemme per la Pasqua, e credo che se leggessimo Atti 2 troveremmo 16 regioni con lingue diverse rappresentate a Gerusalemme, e Dio ha dato agli apostoli questo dono di annunciare il Vangelo in lingue non studiate. E io credo personalmente che questa era l'inversione di quello che è successo in Genesi 1:11. Cos'è successo in Genesi 11? Torre di Babele, dove Dio ha confuso le lingue, perché si volevano alzare al rango di Dio, volevano arrivare da Lui. Non avevano più bisogno di Dio, perché sarebbero caduti nella stessa trappola di Satana stesso e poi di Adamo ed Eva, no? Sarete come Dio, i vostri occhi si apriranno. E Dio inverte questo o annulla questo effetto negativo e riparla al suo popolo, ai presenti, in lingue comprensibili. E non c'era bisogno di interpretazione. Dio ha fatto il doppio miracolo, sia dell'ascolto che della comprensione. Perché adesso il Vangelo deve essere predicato di nuovo a tutte le lingue, a tutte le nazioni, non più per i giudei. Gesù diceva: io sono venuto per i figli di Israele. Sì, però anche gli altri mangiano le briciole, i cani mangiano le briciole che cadono al tavolo. No, poi Gesù, dopo la risurrezione, dice: andate in tutto il mondo. E Dio fa vedere che cosa significa. Significa che il Vangelo può essere di nuovo predicato a tutto il mondo, in tutte le lingue. E quando poi nella fine del primo secolo andava completandosi il canone, quindi abbiamo avuto poi la parola scritta, è qui dove Dio parla, è qui dove Dio si rivolge a noi, è qui dove scopriamo il piano di Dio, è qui dove vediamo questo disegno suo per noi. Però Dio nella sua sovranità ha usato anche le lingue in Atti 2. Poi vediamo in Primo Corinzi, avevano un sacco di problemi dovuto a questo, per questo dico a volte purtroppo anche oggi. La manifestazione di Dio attraverso i doni che Lui offre è quello di cui abbiamo bisogno, non la ricerca di altro. Quindi cerchiamo il donatore e non il dono. Mettiamoci davanti a Lui. Cosa serve? Dio distribuisce, lo ribadisco, i suoi doni a ciascuno in particolare come egli vuole. La sovranità di Dio è ferma, non è negoziabile. Dio sceglie, Dio assegna, Dio decide, Dio te li dà, Dio ti attrezza. Ora andiamo avanti, vediamo, adesso torniamo all'altra parola in eretto, grassetto. Dio dà ai suoi figli dei doni per, questo è importantissimo, per il servizio. Primo Pietro 4:10 che abbiamo letto suggerisce che ogni figlio di Dio ha ricevuto almeno un dono. E la preoccupazione principale dovrebbe essere non a parlarne, non a confrontarsi, non a sentirsi superiore o inferiore agli altri, ma a metterlo a servizio. E servire è un atteggiamento, è una disposizione interiore, è un atteggiamento interiore dove io sono pronto a rendere un servizio, sono disponibile, sono pronto a servire a prescindere. Il servizio è legato all'umiltà, il servizio è una disposizione della mente e della volontà ancora prima di un'azione. Ieri pomeriggio mi trovavo qua, sono arrivate due sorelle, hanno cominciato a pulire la chiesa. E poi non sapete che servizio buono hanno fatto, no? Hanno lavato anche la chiesa. Nessuno li ha visti, sì, qualcuno di noi li ha visti, ma per dire, servire è questo, fare qualcosa con questo atteggiamento. A volte ricevere un incarico può costituire una tentazione. Perché? Perché adesso sono qualcuno. Qualcuno dipende da me. Mi fa sentire un po' più importante, no? Questo non deve essere la motivazione. Il servizio non è un mezzo per distinguermi dagli altri, no? È qualcosa che Dio vuole darmi perché lo faccio per la sua gloria. Anche quei ministeri nella Chiesa che sono più visibili e dove forse la tentazione è maggiore. e che hanno a che fare con il governo della Chiesa, sono ministeri di servizio. L'anziano, il pastore, chi, l'insegnante, no? Non ha un'etichetta che lo fa diventare qualcosa che altri non sono. È un servizio. In fondo è antidemocratico, perché se in una democrazia il popolo dovrebbe fare le scelte, se in una chiesa l'assemblea è sovrana, scusatemi questo linguaggio tecnico, chi ministra è sotto, serve, sostiene, alimenta, protegge, no? È sotto, non è sopra. È chiaro, è tra Dio e... però è responsabile a Dio più che svolgere un servizio dove io sto al centro. E quindi a volte io parto con un determinato servizio, però sottilmente possono affiorare scopi personali, interessi miei, perché qualcuno mi dice come sei bravo, come sei stato bravo. E quindi c'è la tentazione. Per Gesù non contava il fare bella figura o il farsi un nome, no? Cosa dice Gesù? Il figliuolo dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. E lui dà lì una definizione del servizio. Per servire, virgola, e per dare la sua vita per molti. Servire, dare la sua vita, investire la sua vita per molti. Attraverso il servizio vogliamo glorificare Dio, servire con tutto il cuore il prossimo, il fratello, la sorella, causare vera benedizione e benefici per gli altri, non per me. Ecco per questo motivo, in grassetto, servizio. La cosa triste è che una volta una mamma, che forse avrebbe avuto tanto diritto, è andato a Gesù, che cosa ha chiesto? Fa che questi miei due figli, e chi erano? Giovanni e Giacomo, due apostoli, siedano alla tua destra quando sarai nel tuo regno. Fa di loro qualcosa di speciale, no? Prendili nel consiglio dei ministri futuro che ci avrai e falli governare. E lì Gesù dice, guardate, voi non sapete quello che chiedete. Io stesso non sono venuto per essere servito, ma per servire e dare la vita per molti. Questa è la risposta di Gesù alla madre di Giovanni e Giacomo. Però noi siamo fatti così. In noi c'è la voglia di emergere, di essere qualcuno, e siamo tentati a apprezzare quando siamo apprezzati. Andiamo avanti, Luca. Ora, questo servizio deve servire agli altri. Nel corpo di Cristo io appartengo agli altri, appartengo a Cristo, ma non vivo per me stesso, ma appartengo nel questo disegno all'interno del corpo di Cristo, ai fratelli, alla sorella. E quando l'apostolo Paolo prende questa illustrazione del corpo per descrivere il servizio nella Chiesa, lui, non abbiamo più tempo, descrive così bene come funzionano i membri di un corpo, no? Facciamo un esempio molto pratico. Sei nel bagno, sei a piedi nudi, non hai scarpe comode che ti danno sostegno e devi prendere qualcosa in alto per arrivare. Qual è il membro più importante che riesci in questa tua impresa? Più importante. Come? Il braccio. Perché il braccio, non sono d'accordo, però capisco. Il braccio serve per afferrare la cosa, ma se tu vuoi afferrare le cose, guardate, cosa faccio? Mi alzo in piedi. Ora, nel mio piede cosa ci sono? Tanti ossicini piccolini, tendini, eccetera. Quando io faccio questo, nessuno pensa ai miei piedi. Ma se non potessi fare questo movimento, se non potessi avere l'equilibrio nel fare questo, non farei questo. Vedete l'interazione, vedete l'interdipendenza. Qualcuno mi ha offerto un caffè stamattina, è venuto con il bicchiere, il cucchiaino. E io lo prendo volentieri. Però c'era anche una bustina di zucchero. Allora, con quale mano apro? Qui tengo il bicchiere, qui tengo il cucchiaino, con quale mano apro lo zucchero? Ho detto, dammi le due cose, tu apri lo zucchero. Mi ha aperto lo zucchero, ha messo nel... Vuoi tutto? Sì, voglio tutto. Capite? Questo significa essere nel corpo. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Apparteniamo l'uno all'altro. Quando un membro soffre o va in til, non c'è, tutto il corpo soffre, dice Paolo. Non stiamo bene quando gli altri membri sono in sofferenza. C'è una interazione, c'è una interdipendenza che è reciproca. E quando Paolo scrive in Primo Corinzi, quando vi riunite ciascuno abbia un contributo per l'edificazione reciproca, perché lo dice? Perché Dio ha dato a noi dei doni perché siamo in grado di dare il nostro contributo. Ognuno di noi. Quando vado in chiesa, a volte io vado per essere edificato e non mi pongo la domanda, ma finisce qui lo scopo della mia presenza? Teoricamente dovrei andare in chiesa e dire, ok, Signore, io ho bisogno che Tu mi parli, io ho bisogno del servizio degli altri e Ti ringrazio in anticipo, ma gli altri forse hanno bisogno anche di me. Che servizio posso rendere io? A partire dal saluto, qualcuno mi ha offerto un caffè, è un servizio, no? A partire da una stretta di mano calorosa, a partire dal fatto che arrivo e so che non sono solo io qui, quindi mi dispongo all'ascolto, a guardare, a cercare di capire, ad accogliere l'altro, inizio servendo, mi dispongo ad essere utile, a rendere un servizio. Ho pregato per il gruppo di lode prima del culto perché loro stanno preparando un servizio. Ho pregato per il pastore che ieri, non so quando, si è preparato per la sua predicazione, che forse stamattina quando si è alzato non stava bene e poi la moglie gli faceva un'osservazione e lui perdeva la pazienza. Succede, è successo tante volte a me, ma non per colpa di mia moglie, ma per colpa mia. Prego, io mi rendo utile, no? Ci sono tanti, tanti modi per servire il Signore. E guardate, la vostra stessa presenza, la mia stessa presenza è un servizio, la mia partecipazione, come dire, voglio dare il mio contributo, è un servizio. E il servizio lo rendiamo sempre agli altri. Sì, è vero, noi abbiamo bisogno del pastore, dell'anziano, degli specialisti. Ma Pietro parla, primo Pietro 2, del sacerdozio santo e regale, che riguarda tutti i credenti. Abbiamo tutti da svolgere un servizio. E io vedo che come Chiesa state praticando questo. Voglio incoraggiarvi, voglio incoraggiarci. C'è un servizio per tutti. E sappi che quello che fai è importantissimo e che veramente abbiamo bisogno gli uni degli altri. Io ho bisogno di te. E così, andiamo avanti. Pietro fa questa precisazione, come buoni amministratori di Dio. Cosa vuol dire? Prendiamo sul serio il nostro compito. Non siamo fiacchi, non siamo, come dire, pigri, non siamo... Oggi sì, domani no, dopodomani sì, poi dopodomani no. Chiediamo a Dio l'aiuto per essere buoni amministratori. Non sempre siamo consapevoli quanto è importante il mio contributo, ma è incredibilmente importante. Agli ebrei l'autore della lettera agli ebrei dice in capitolo 12 che ci possono essere le mani cadenti, le ginocchia vacillanti, no? Può succedere che ci scoraggiamo, può succedere che abbiamo qualche dubbio, che un timore diventa sempre più forte e un po' perdiamo la fiducia, una preoccupazione ci assorbe e dimentichiamo chi è Dio. Può succedere. Quando è scritto, Pietro dice che vogliamo essere buoni amministratori, lui dice come se... Tenete presente, il tuo servizio costante e importante. Chiedi a Dio, semmai, che Lui ti aiuti a tornare in servizio, a riprendere il servizio. E a volte succede un'altra cosa, ci viene affidato un compito e noi crediamo che non abbiamo il dono. Ma potrebbe essere che altri hanno visto il dono in te? E che non superficialmente e non in uno slancio di entusiasmo così carnale ti hanno chiesto un compito? E potrebbe essere che mentre tu accetti il compito tu scopri di avere il dono? Potrebbe essere che attraverso il servizio emergono i doni? Io credo che Dio fa spesso così. Pensiamo ai grandi profeti, Antico Testamento, Isaia, Geremia, Mosè, le loro obiezioni, io non so fare, non ho i doni. Dio li ha attrezzati. L'attrezzatura che Dio mette nelle nostre vite, quello la usiamo, questo significa siamo buoni amministratori. Non siamo bravi noi? Metti nel tuo cuore, Signore, la domanda, la preghiera, Signore, in che modo posso servirti? Sarebbe bellissimo se Keith non potesse più difendersi dalle tante persone che vengono da lui o da chi per lui. Senti, vorrei aiutare in chiesa. Che compito posso avere? No? Sarebbe bellissimo se questo spirito di servizio fosse presente. E vorrei concludere. Qualche ultima applicazione. Quando Matteo 28... 18 a 20, Gesù ha incaricato i suoi discepoli per la grande opera missionaria. Sapete che cosa è scritto qui? Alcuni però dubitarono. Erano consapevoli della loro limitatezza, del non essere adeguati a questa grande sfida. E Dio ha voluto servirsi di loro. Perciò prima Gesù che cosa dice? Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Alcuni però dubitarono. Andate, e poi un'ultima promessa, e io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. I discepoli si sentivano inadeguati, e il credente spirituale, credo io, vive sempre con questo senso di inadeguatezza. E ci fa dipendere dal Signore, e ci fa sperimentare il Signore, e ci fa vedere il frutto che Lui opera attraverso il nostro servizio. L'ultima slide. È il versetto 11 che ci dice, di nuovo due paroline in grassetto, al servizio è legata la gloria di Dio. Ma è la mia. Se so questo non mi paragonerò. Se so questo non invidierò l'altro. Non mi sento né superiore né inferiore. So che opero per il Signore, per la sua gloria. So che il servizio non serve a me, serve a Dio. Non al mio ego, non alla mia soddisfazione, ma alla gloria di Dio. E torno a dire, cerca il donatore più che il dono. Cerca il donatore, stai davanti al donatore, davanti al Signore. E Lui ha piacere. Dio desidera donare i doni, le sue benedizioni, perché lo mettiamo al servizio degli altri come buoni amministratori e per la sua gloria. Preghiamo. Caro Padre, grazie per la tua parola. Grazie per questi insegnamenti di San Pietro, dell'Apostolo Paolo. Grazie per l'esempio di Gesù, il vero servo. Questo che è così difficile capire cosa significa. Non l'hanno compreso i giudei nell'Antico Testamento. Aspettano ancora il Messia, l'unto. Aspettano ancora non un servo ma un re. Invece tu, Gesù, eri un servo regale, un servo perfetto, un esempio perfetto. Tu potevi dire, fate come faccio io. E tu hai servito il Padre, hai dato gloria al Padre. E così, Signore, voglio chiederti per ognuno di noi che ci aiuti a scoprire meglio come servirti. Ed sperimenteremo come tu dai i doni necessari per il servizio.
e ti prego di benedirci, ognuno di noi. Dove ci sono le ginocchia vacillanti, Signore, rafforzale. Dove ci sono le mani cadenti, scoraggiamenti o d'altro, ristabilisci, restituisci forza e gioia. E Signore, dove con grande fedeltà da tempo c'è chi ti serve, rinnova la gioia nel servizio. E rinnova anche la certezza, Signore, che il servizio per te è per glorificarti. E non c'è nient'altro di più bello che non quello di vivere per la tua gloria. Vuoi tu benedirci, benedire ognuno di noi, benedirci come Chiesa, e a te ci affidiamo per tutto il resto del giorno, per la settimana nuova, e benedici questa Chiesa come un'espressione locale del corpo tuo, affinché tanti, tanti insieme ti servano e ti glorifichino. Grazie, grazie nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.